Andata bene. Stiamo parlando del quarto canto del servo del Signore. E abbiamo ricordato che questo canto lo canterà il popolo di Israele quando si convertirà, anzi più precisamente, quando il rimanente del popolo di Israele rimasto in vita si convertirà durante il periodo della seconda parte della grande tribolazione. Potete andare in Apocalisse capitolo 12 e noterete come il Signore proteggerà questo popolo, e in questi 1260 giorni profetici che rimarranno il Signore salverà tutto il rimanente di Israele. Perché durante, abbiamo letto in Daniele 12 versetto 7, durante la seconda parte della grande tribolazione il Signore spezzerà la resistenza di questo popolo che appunto si convertirà, e quando si convertirà canterà questo canto. Noi pensavamo che era battuto, che era giusto, che succedeva, ma lui moriva per i nostri peccati, lui moriva per il nostro popolo, ma noi non abbiamo fatto nessuna stima. Così, fra i quattro cantici che Isaia descrive nel suo libro, quindi 42, 49, 50 e 52, 53, ecco, ognuno di questi quattro cantici di ordine di natura ebraica hanno un argomento speciale, specifico. E questo è davvero molto, molto interessante. Ma la parola o il sostantivo che fa da comune denominatore tutti e quattro questi cantici è quello di servo. Lui è il servo del Signore venuto prima di tutto, principalmente, per la salvezza del popolo di Israele. Potete andare in Matteo capitolo 1, versetto 21, e troverete che il Signore è venuto prima di tutto per Israele. E noi dobbiamo sapere che Israele, sia in riferimento alla salvezza, sia in riferimento alla perdizione, ha sempre la precedenza. Potete andare in Romani capitolo 1, versetto 16, e anche nel capitolo 2 troverete che questi due concetti sono molto molto chiari riguardo a Israele. Quindi il servo del Signore, bellissimo questo. Lui viene come servo. E questo concetto viene ripetuto nel Nuovo Testamento dall'Apostolo Pietro, sempre in riferimento al popolo di Israele. Ve lo voglio far vedere perché è molto interessante. Venite nel capitolo 3 del Libro degli Atti, dove si respira ancora un po' di Antico Testamento, anche se siamo nel Nuovo Testamento, la Chiesa è già nata. È interessante, proprio in occasione della guarigione dello zoppo, Pietro fa questo miracolo e proprio il popolo di Israele si mette contro il ministero degli apostoli. Allora Pietro parla del versetto 12 e 13, dice: Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio d'Abramo, vedete proprio un contesto ebraico, il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi metteste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui, mentre egli aveva giudicato di liberarlo. E riprende il concetto proprio del canto dei quattro cantici che si trova nel profeta Isaia. Poi più avanti, ancora nel versetti 25 e 26, sempre del capitolo 3, ripete la stessa cosa e dice: voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. A voi per primi Dio, avendo suscitato il suo servo, lo ha mandato per benedirvi, convertendo ciascuno di voi dalle sue vie malvagie. E lo ripete, pensate, una terza volta nel capitolo 4, sempre del libro degli Atti, il versetto 27. Ancora qui, sempre se guardate il contesto, è sempre il popolo di Israele che si mette contro il ministero degli apostoli. Proprio in questa città, contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele. E lo ripete ancora più avanti, nel versetto 29 e 30. Il servo del Signore. Bellissimo questo. Oggi, fratelli, il Signore Gesù continua a servire la sua Chiesa. Quel servo che è venuto prima di tutto, principalmente per il popolo di Israele, è stato colui che ha portato la vita a noi e che ha fatto sì che nascesse un popolo completamente nuovo, che deve essere sempre distinto nel tempo dal popolo di Israele. Oggi la Chiesa è composta da tutte le persone che si convertono, di qualsiasi nazione, di qualsiasi estrazione, cioè sia di Israele sia dei gentili, oggi compongono la Chiesa. Se volete potete leggere, appena potete, Efesini capitolo 2, i versetti 14 e 16, troverete come Dio due popoli ne ha fatto uno solo. Ma quando arriverà il momento in cui Dio porterà via la sua Chiesa dalla terra, la distinzione ci sarà un'altra volta. Oggi c'è la distinzione. Ad esempio in 1 Corinzi capitolo 10, versetto 31, l'Apostolo Paolo parla che oggi sulla terra esistono tre distinti popoli. Esiste Israele non ancora convertito, esistono i gentili non ancora convertiti ed esiste la Chiesa. La Chiesa è distinta da tutti i popoli della terra. È straordinario questo, perché? Perché la Chiesa è la sposa di Cristo, anzi, più precisamente, è la futura sposa di Cristo. Perché oggi, come dice Paolo in 2 Corinzi 11, siamo stati fidanzati ad un unico sposo. E lì l'Apostolo Paolo sta pensando proprio al matrimonio di tipo ebraico, è vero? Dove c'era la promessa, si portava un pegno, e quel pegno era il momento in cui le due persone, questi due giovani, si davano, si promettevano in matrimonio e davanti a Dio erano già considerati marito e moglie. Mancava solo l'ufficializzazione e l'aspetto sessuale. E questa è una cosa molto importante. Poi per circa un anno non si vedevano più, perché quel circa un anno che non si vedevano serviva per capire se erano stati fedeli o no al loro impegno di fidanzamento. Ebbene, questa è una cosa davvero molto importante, è davvero molto molto bella. Allora, come dicevo, oggi il Signore sta servendo la sua Chiesa. Voglio farvi vedere molto brevemente, poi andremo per il tempo che sarà possibile al capitolo 52 del profeta Isaia. Romani capitolo 8, per favore mettete gli occhi insieme a me, perché sono passi che noi conosciamo molto bene, però spesso proprio quei passi che conosciamo molto bene sono quelli che forse o su cui mettiamo meno attenzione, è vero? Tanti li conosciamo, allora riflettiamo poco, invece dovremmo fermarci un po' di più, anche se sono passi che conosciamo. Romani capitolo 8, nell'inno di vittoria, l'Apostolo Paolo, è ultimamente stato anche ricordato da Gino, versetto 33, leggiamo questa prima parte. Chi accuserà gli eletti di Dio? C'è qualcuno che può accusare gli eletti di Dio? Sì o no? Avete paura, non rispondete, avete paura di sbagliare. C'è qualcuno che può accusare gli eletti di Dio? Sì! È scritto in Apocalisse 12. C'è Satana che tutti i giorni ci accusa. E ci accusa giustamente. Le accuse che porta Satana non sono accuse fittizie. Ma guardate la bellezza. Dio è colui che li giustifica. Bellissimo, no? È vero. Andate al capitolo 12 dell'Apocalisse, versetti 9 e 10, troverete che Satana notte e giorno accusa gli eletti. E poi guardate adesso, chi li condannerà? Ci sarà qualcuno che li condanna? Qui possiamo dire no, ci può accusare, ma non ci condanna. Perché non ci può condannare? Ricordiamo queste cose, fratelli, perché Cristo Gesù è colui che è morto, poi notate questo inciso, e ancora di più. Vedete, notate, noi ci fermiamo sempre alla croce di Cristo, giusto, straordinario, fondamentale. Ma pensate un attimo per assurdo, parliamo per assurdo, lo voglio ripetere, stiamo registrando, è per assurdo. Se Gesù si fosse fermato alla croce, non ci sarebbe ancora la salvezza. È vero o no? Perché cosa dice l'Apostolo Paolo? Se Gesù non è risuscitato, noi siamo ancora nei nostri peccati. Dobbiamo andare oltre, fratelli. E ancora di più. È risuscitato, e che lavoro sta facendo il Signore? Da quando è nata la Chiesa, da quando ci siamo convertiti, che lavoro sta facendo? Sta intercedendo per noi. Intercede, dice, alla destra di Dio, e anche intercede per noi. Sapete cosa sta facendo Gesù? È quello che è scritto in 1 Giovanni, capitolo 2, versetto 2. È il nostro avvocato. C'è un avvocato migliore di lui? È colui che ci difende. Ecco la garanzia della salvezza. Non siamo salvati perché siamo bravi o perché ci siamo convertiti e stiamo camminando bene. Non è questo, dice la scrittura, perché lui intercede per noi, e intercedere vuol dire che qualcuno si è frapposto fra noi e Dio e garantisce fino alla fine la nostra salvezza e ci difende, perché lui è il nostro avvocato. Allora guardate, quando noi parliamo del servo di Dio, stiamo parlando di colui che è salito al cielo ma che continua a lavorare. Non è salito al cielo per riposarsi, è vero? Dice, mi sono incarnato, ho fatto quello che ho fatto, ho dato a tutti la possibilità di potersi convertire, arrivare alla salvezza, adesso mi devo riposare. No, lui continua a lavorare, e continua a lavorare per noi, garantendo per noi una salvezza eterna. E questo è un fatto bellissimo, ma è un fatto anche che ci deve spronare, responsabilizzare a vivere la parola di Dio come dice il Signore. Adesso andiamo finalmente al nostro quarto canto del servo del Signore, e voglio ricordare nuovamente che questo quarto canto è fatto di 5 strofe principali. Domenica mattina, quando ho finito di predicare, si è avvicinato il poeta di questa assemblea e ha detto: io ho scritto. Non sapete che il poeta è Alfredo, che scrive i cantici. Io ho scritto dei cantici su 6, 52 e 53. E sai una cosa? Anch'io l'ho strutturato in 5 strofe. È bellissimo questo. Sono 5 strofe cantate, che canterà il popolo di Israele per ringraziare colui che ha dato la vita, e quindi capirà che il Signore Gesù moriva principalmente per questo popolo. Ebbene, la prima strofa è nel capitolo 52, i versi da 13 a 15 che leggiamo. E vorrei prima dire questo. Guardate, fratelli, ciascuna di queste 5 strofe descrive una parte del carattere del Signore Gesù, descrive una particolare situazione, esperienza del Signor Gesù, descrive la responsabilità di coloro che vivranno in questo periodo. Apro una breve parentesi. A proposito, quando si studia l'escatologia bisogna fare molta attenzione, perché a volte abbiamo degli eventi che sono descritti come già avvenuti, ma non sono ancora avvenuti. Vedete, ad esempio, nel capitolo 53, lui è morto per i nostri peccati, ma doveva ancora morire. Ci vorranno più di 750 anni prima che Gesù si incarni. Andiamo nel capitolo 9 del profeta Isaia, versetto 5, dice: un fanciullo ci è nato, ma non era ancora nato. Passeranno tantissimi anni prima che Gesù si incarni. Visto che ho aperto questa parentesi, sto studiando e sto ristudiando del continuo avviamento della Chiesa, è interessante notare, ci sono fratelli che prendono il capitolo 24 di Matteo e lo collocano nel rapimento della Chiesa, ma questa è una cosa veramente, veramente, veramente assurda. Ma notate che dice Gesù. Gesù dice a un certo punto, dopo aver dato delle descrizioni che hanno a che fare solo con il periodo della grande tribolazione, del momento in cui lui scenderà dalla terra, perché ogni occhio lo vedrà, come il levante dal ponente, dice Matteo 24, poi dice: questa generazione non passerà che tutte queste cose si verificheranno. Ma di quale generazione sta parlando Gesù? Quella a cui sta parlando i discepoli? Se fosse così, quanto dura una generazione? 25 anni, 30 anni? Beh, quante generazioni sono passate? Questo non si è ancora verificato. Perché? Perché nell'escatologia c'è un altro principio, fratelli. Quando Gesù parla ai discepoli di certi eventi, quegli eventi non sono riferiti ai discepoli, ma a quello che accadrà dopo tantissimo tempo. Anche se sta parlando ai discepoli, anche se sembra che i discepoli stiano ascoltando e sembra che sia per loro, in effetti non è per loro. Ai discepoli dice: questa generazione non passerà, sarà la generazione della grande tribolazione, quando Gesù scenderà sulla terra e ogni occhio lo vedrà. Ma quando ci sarà rapimento, per chi crede che dopo la tribolazione, un fatto assurdo, quando ci sarà rapimento, Gesù non scenderà sulla terra. Saremo noi che andremo da lui, dice prima Tessalonicesi 4,17. Non noi scenderemo, noi saliremo a lui e Gesù ci attirerà a sé. Ma quando ci sarà invece la grande tribolazione, alla fine, che cosa succederà? Dice Matteo 24: manderà i suoi angeli a raccogliere i suoi eletti, cioè il popolo di Israele. C'è una differenza, Giovanni capitolo 14. È vero, i primi tre versetti che parla del rapimento. Non dice Gesù ci raccoglierà, Gesù ci accoglierà. Raccoglierà è un verbo che indica qualche altra cosa. Vi sto dicendo questo perché sto studiando in questi giorni e mi sto davvero rallegrando come è chiara la parola di Dio. Allora, guardate, di che cosa trattano questi versi? Da 13 a 15. Ecco, il mio servo prospererà, sarà innalzato, esaltato, reso sommamente eccelso. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo, così molte saranno le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quello che non era loro mai stato narrato. Apprenderanno quello che non avevano udito. Allora, qual è il titolo di questo primo canto che noi abbiamo letto? Il servo innalzato ed esaltato. Questo è il titolo di questa prima strofa. E qual è il carattere che si evince qui della persona del Signor Gesù? È la gloria e l'autorità del servo di Dio. Perché durante i mille anni di cui tratta questa prima parte del quarto canto del servo del Signore, chi governerà il mondo sarà il Signor Gesù insieme a noi, la Chiesa, fratelli. Insieme alla Chiesa governerà il mondo. E questo è un fatto davvero straordinario. Ad esempio, nel capitolo 4, versetto 5 di Prima Corinzi è scritto di non giudicare di nulla prima che venga il Signore. E nel capitolo 6 della stessa lettera, la prima Corinzi, è scritto: non sapete voi che giudicherete il mondo? Non sapete che giudicherete gli angeli? Noi saremo insieme, sposati con il Signore Gesù, e scenderemo con Lui. Guardate il capitolo 19 di Apocalisse. Scenderemo con Lui e regneremo, giudicheremo insieme al Signore tutto il mondo. Mentre Israele andrà ad avere il ruolo che ha sempre dato il Signore, quello di portare il Vangelo del Regno a tutto il mondo. Ed è questo, è bellissimo, sta parlando proprio di questo periodo. Il servo che sarà sommamente esaltato. Tutti vedranno questo momento davvero molto molto particolare. E guardate, fratelli, guardate che contrasto che abbiamo qui. Versetto 14. Come molti. Io l'ho colorato nella mia Bibbia. Inizio versetto 14. Come molti. E poi ho colorato l'inizio versetto 15. Così molte. Guardate. Sta parlando della sua incarnazione. Versetto 14. Della sua sofferenza. Una sofferenza tale, una flagellazione tale, che chi vedeva il Signore Gesù non pareva più essere un uomo. Io credo che qualcuno di voi avrà visto il film di Mel Gibson, no? La Passione di Cristo. Avete visto questo film? E per certe, quando a un certo punto io non riuscivo più a vedere, e vi devo dire, mi era sembrato un po' esagerato, insomma, tutta quella flagellazione, tutto quel sangue che scorreva. Però quando ho letto qui, questo versetto 14, ho detto, è proprio così. Guardate quanto Gesù ha sofferto per noi, al punto tale che coloro che lo guardavano non sembrava neanche più essere un uomo. Come ha destato questo tipo di... dice qui questa impressione così forte. A un certo punto dice la parola di Dio: così saranno molte le nazioni di cui egli desterà l'ammirazione. E in questi mille anni il mondo ascolterà quelle che non ha mai ascoltato. Quando noi leggiamo i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo di Matteo, quello è il messaggio del re. Perché in questo periodo, a seconda del peccato che si commetterà, il Signore interverrà immediatamente. In un passaggio del messaggio sulla montagna di Gesù, è vero, chi avrà detto anche stupido ad una persona sarà sottoposto al tribunale, subito. Non ci sarà più, come adesso, come dire, giudizi, valutazioni che non finiscono mai. Subito ci sarà il giudizio e ci sarà anche la morte, dice Isaia 65, parlando proprio del millennio. Quello è il messaggio del re, in modo particolare. Ha anche un messaggio per noi, ma un messaggio particolarmente per il regno millenniale. Perché? Perché il Vangelo di Matteo è il Vangelo del re, è vero, la nascita del re, la preparazione del re, il messaggio del re e così via. E questo è un fatto davvero importante. I re chiuderanno la bocca davanti a lui, poiché vedranno quelli che non erano mai loro stato narrato e apprenderanno quello che non avevano udito. Allora guardate questo contrasto. Un'ultima riflessione e mi siedo. Voglio farvi notare il contrasto dall'incarnazione a Gesù che diventa strumento di giudizio per il mondo. Venite per favore nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi e se volete io faccio così, faccio una bella freccetta e poi ci metto un altro passo. Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 16. Poi se volete potete fare una freccetta, Apocalisse capitolo 6, versetti 15 a 17, per farvi notare il contrasto di prima e dopo. Guardate cosa dice l'Apostolo Paolo. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Come avete conosciuto, dice l'Apostolo Paolo, il Signore Gesù? Come un uomo. Gli hanno fatto quelli che hanno voluto, si è lasciato fare quelli che l'uomo ha voluto, si è lasciato umiliare, si è abbassato fino alla morte della croce. E tornando a Isaia, non ha aperto la bocca. Tutto questo ha fatto il Signore Gesù. Però Paolo dice, però attenzione, perché adesso Gesù non è più così, eh? Adesso non lo conosciamo più così. Qual è il tema del libro dell'Apocalisse? È scritto nel versetto 1, capitolo 1. La rivelazione del Signore Gesù. E rivelare vuol dire togliere il velo. Adesso togliamo il velo, dice l'autore all'Apocalisse, e voglio farvi vedere chi è il Signore Gesù. E pensate, fratelli, proprio nel capitolo 1, nel versetto 17, dopo che Giovanni vede solo qualcosa della gloria del Signore Gesù, deve cadere per terra come morto. E se il Signore non avesse steso la sua mano destra, sarebbe rimasto lì per terra senza più alzarsi. Eppure era stato 3 anni con lui. Aveva messo la sua testa sul petto di Gesù, era il discepolo che Gesù amava. Ma adesso Giovanni non vede più così Gesù, non lo vede più come un uomo qualsiasi. E guardate, se andate ad analizzare questi versetti, troverete sempre che si parli in termini paritetici, in termini di paragone. I suoi capelli erano come, i suoi piedi erano come. Giovanni lo vede ma non riesce a definirlo bene, perché è troppo grande la rivelazione, deve cadere con la faccia per terra. Capitolo 6, versetti 15 a 17. Notate, fratelli, guardiamole queste cose perché sono davvero importanti. Versetto 15 dice, i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti, guardate che assurdità, parlavano ai monti e alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci alla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere? Chi può stare in piedi? Gesù non lo conosciamo più così. Adesso lo conosciamo come il Signore, l'autorità assoluta su tutti e su tutto. Fratelli, questo Gesù è il nostro Salvatore. Questo Gesù è il nostro fratello maggiore. Questo Gesù è la garanzia grazie alla quale nessuno di noi vedrà l'ira di Dio. E l'ira di Dio è un altro modo per definire la grande tribolazione. Andate in Gioele, in Sofonia, andate nel profeta Osea e voi troverete che la grande tribolazione è definita l'ira di Dio. E noi non passeremo per l'ira di Dio, perché l'ira nostra è già caduta sul Signore Gesù. Sia benedetto il Signore. Amen. Amen.